Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Passo falso, la Juventus stecca Napoli, il Milan sviene al picco e l'Inter ne approfitta. Buonasera a tutti, sapete bene di cosa stiamo parlando da questa mattina, ovviamente la sconfitta della Juventus al Diego Armando Maradona. Alberto Mauro.
Buonasera, sì, una sconfitta in attesa, noi ci proiettiamo già, andiamo sicuramente ad analizzare quella sconfitta, ma siccome l'abbiamo già fatto tutta la giornata andiamo già un pochino oltre, parliamo anche di Champions, andiamo ad analizzare anche le condizioni che preoccupano e non poco di Cuadrado e di Artur, sì, in prospettiva Champions, ma non solo, perché i due stop rischiano di essere piuttosto lunghi e cercheremo di andare a quantificarli. Poi le ultime con Simone di noi, insomma, capire chi ci potrà essere tra i convocati, magari Dybala e Ramsey, che oggi hanno fatto parte dell'allenamento insieme al gruppo. Insomma, segnali positivi, però chiaramente a livello di condizione atletica saranno ancora parecchio indietro rispetto agli altri. E poi parleremo con un mister che ci racconterà un po' il pirlo allenatore, magari cercando anche di giustificare questi ultimi passi falsi e andare a proiettarci già verso la prossima partita in Champions domani, già non dico importante, dopo domani, no? Mercoledì sera, esatto.
Domani vigilia.
Non importante, ma importantissimo.
Allora, è un mister vincente della primavera della Juventus di qualche anno fa.
Sì, non diamo troppi... Vabbè,
se avete voglia.
Se avete voglia, tempo. E così, volete stare al gioco, provate a scrivere. Qualche altro indizio? No, troppo.
Ha allenato uno dei capocannonieri della Serie A.
Ok, basta.
Basta, vabbè. Allora, poi nel corso della seconda parte della prima ora andremo dal dottor Pasquale Salerno, sì, esperto in medicina dello sport. Ci faremo spiegare quale sia l'infortunio che in un certo senso mette anche a rischio potenzialmente, no, il finale di stagione di Artur, sì, per quanto riguarda quella calcificazione di cui parleremo.
Perché è un infortunio atipico.
Molto particolare.
Molto,
sì. Non
ho
fatto spiegare in fase di briefing,
esatto,
dal dottor Salerno.
Poi lo sentiremo e ce lo racconterà nei dettagli. Diciamo solo che l'infortunio originale si riferisce al periodo di Barcellona. Quindi qualche anno fa c'è stata una calcificazione, l'avevamo già raccontato in diretta, chiaramente col dottor Salerno andremo molto.
Ma in una zona in cui non è previsto che ci sia.
Esatto.
Ecco, è quello un po'
il movimento della gamba, anche i pesi, no, supportati per il calciare e il sostenere il fisico, portano poi a questo sfregamento della calcificazione che crea il dolore alla gamba destra, che poi Artur ha lamentato e ha portato alla risonanza magnetica, no? Che ha evidenziato questa calcificazione. Adesso le strade sono due, sono ben distinte, perché la prima sono le terapie conservative, no? E quindi cercare di far sparire, far diminuire,
o dei
quantomeno
palliativi comunque, esatto, in grado di non far sentire
antidolorifici,
male,
antidolorifici sicuro, e poi magari trovare in qualche modo la possibilità di far diminuire questa calcificazione. L'altra è l'operazione lo terrebbe fuori, non so quantificare, ce lo dirà poi il dottore Max, sì, com'è, un paio di mesi almeno.
Sì, questa è la, diciamo così, la previsione per quanto riguarda un non atleta. Poi
sì,
chiaro, i tempi di recupero sono diversi,
chiaramente,
però le esigenze per quanto riguarda poi il lavoro sono altresì,
esatto,
differenti.
Quindi capite che la Juve sta valutando molto attentamente la situazione, perché avere Artur fuori un mese e mezzo, comunque con tempistiche di questo genere, può andare a influire sul proseguio della stagione, soprattutto sulla fase più calda della stagione, potendo... chiaramente si vorrebbe arrivare fino a fine stagione, però molto dipende dal dolore e molto dipende da quello che succederà e quali saranno le conseguenze di queste cure conservative.
Ed è un vero peccato, Albi, no? Considerando gli equilibri poi trovati a un certo punto della stagione, appena trovati
era uno dei pochi giocatori da non toccare, no? Quelli non tocca tutti.
E invece adesso devi toccare o con l'infiltrazione
e invece
con
fuori Artur. E infatti hai visto che poi è stato proprio il centrocampo uno dei il reparto
non
che
è Mister Chiarenza,
scusami, non è Mister Chiarenza, però bravi, perché
però bravi, sul pezzo.
Anche perché forse no bravi, cioè ci avete, è stata un'ottima scelta nel nome, no? Peccato, perché era uno dei pochi che stavano dando equilibrio, stavano crescendo, e la sua assenza ha obbligato Pirlo a rimescolare le carte in un reparto decisivo per la sintonia e per l'equilibrio di tutta la squadra, perché se tu togli quello che fino a questo momento aveva dato equilibrio, è chiaro che l'equilibrio non ce l'hai più, e si è visto contro il Napoli. Chiaramente non è solo colpa di Artur, dell'assenza di Artur, però Bentancur e Rabiot in questo momento ti danno qualcosa che Artur non ti dà. Artur ti dava un pochino di più, e quindi vedremo se uno dei due riuscirà a dare qualcosa di più in quel senso, oppure magari tornerà a breve Artur, ce l'auguriamo.
Posso dare un altro indizio?
Vai. perché dai, è difficile.
Allora, ha vinto con la Juventus, guidando la Juventus Primavera, e poi è entrato nella storia vincendo da calciatore. Entrando nella storia, in particolar modo. Negli anni 80, basta.
Negli anni 80. Cosa resterà? Cosa resterà?
Allora, ciao Marco e Alberto.
Qualcosa è restato, evidentemente.
Molto,
no?
Sì. Noi ne siamo alla prova di quegli anni là. Esatto. Sono Rossella, credo che in questa Juventus, credo ancora nello scudetto, fino a che la matematica mi dà ragione, ma se continuiamo a buttare via punti così la vedo davvero dura.
Sono 8 punti da
ora, testa alla Champions, con una gara da giocare, lo sappiamo bene, contro il Napoli l'andata.
Facciamo la domanda, il domandone.
Il domandone.
Vai, vai.
Ci credete ancora allo scudetto? Se sì, a quali condizioni però?
Oppure
in grado di verificarsi nel corso dell'ultima parte della stagione?
Oppure game over? 8 punti sono tanti sull'Inter.
Non vi chiediamo se si possa fare o meno, perché si può fare, è evidente.
Se ci credete, fare, si fa, perché la matematica è la matematica. Esatto, noi vi chiediamo se ci credete. C'è ancora la possibilità di vincere lo scudetto, sì o no, secondo voi? Fatecelo sapere e fateci sapere anche cosa deve fare la Juve. Sondaggio
magari,
Facebook,
ottima
idea, anche perché da qui alla fine di questa stagione, al netto di scudetto o non scudetto, non si può più sbagliare.
Io allo scudetto non ci credo, ci scrive un nostro amico che non si firma, fallo al 340-54-25-324. Allora, non ho mai visto una Juventus più disastrosa come quest'anno, no, non esageriamo.
Ragazzi, io mi ricordo, forse non ve la ricordate voi, ma insomma, le ultime due dei settimi posti prima...
Però bisogna tornare veramente indietro di 9 anni.
Però quella, certamente negli ultimi 9 anni, e lo dicono anche le statistiche, una Juve che è partita così male... non c'è stata negli ultimi 9 anni, che sono coincisi tutti e 9 con lo scudetto, quindi questo potrebbe essere un primo segnale d'allarme, no? Un primo campanello. Detto questo, le imprese però la Juve le sa fare, le ha fatte, ci ricordiamo nel secondo anno di Allegri, dal
2015-2016 dal Sassuolo, poi alla gara vinta contro la Fiorentina,
102 punti poi prima di Conte, cioè insomma nel DNA di queste Juve le imprese ci sono. Però bisogna andarle a prendersele. Nessuno te le regala. Non è che arriva l'Inter e dice tieni, ti regalo lo scudetto. No, te lo devi andare a prendere. Per prenderlo devi fare qualcosa. Reagire sicuramente, non sbagliare più sicuramente e inanellare una serie di risultati che ti consentano poi di togliere punti all'Inter. Hai da recuperare una partita contro il Napoli. Hai poi lo scontro diretto in casa stavolta contro l'Inter. No? Quindi, insomma, sulla carta secondo me le possibilità ce le hai. Però devi... scendere in campo con un'altra mentalità.
I bonus sono finiti e strafiniti.
I pareggi col Benevento, i pareggi col Crotone, i punti persi contro il Verona, le sconfitte contro la Fiorentina allo Stadio. Ragazzi, queste cose non esistono per una squadra che deve recuperare 8 punti a chi sta in testa. Quindi vedremo un po', dipende tutto dalla Juve, è chiaro. Poi sai, se la Juve inizia a fare risultati, la pressione sull'Inter aumenta, che a 8 punti viaggi relativamente tranquillo. Quando arrivi a meno 4 o meno 3, secondo me... cambiano le cose.
Una volta al mese questa squadra un po' si smarrisce.
È vero.
Cala di tensione.
C'ha quel...
E inciampa.
E inciampa. Quella partita falsa. Passo falso, partita falsa. È capitato questo mese qua di febbraio, speriamo di esserci lì. Giocati tutti col Napoli. A gennaio contro l'Inter a San Siro in campionato.
A dicembre
contro la Fiorentina in casa. A novembre no. Non c'è stata una sconfitta clamorosa. Però il 28 ottobre c'è stata una sconfitta... abbastanza clamorosa anche quella, quindi alla fine più o meno ogni 30 giorni, forse un po' di meno, forse un po' di più, però un calo di tensione c'è. Siccome Piero deve essere bravo a lavorare su quello.
Ma è sintomo di che cosa?
È sintomo...
Il fatto che la Juventus abbia fatto secondo me un filotto di
esatto,
partite.
Comunque quello è stato uno sforzo,
filotto, sì.
un ottimo sforzo. È il sintomo che secondo me la squadra non ha ancora raggiunto quella maturità, quell'equilibrio che le consente di andare ogni tanto col pilota automatico, non a Napoli sicuramente, non contro l'Inter a San Siro, ma in alcune partite le grandi squadre vincono, punto. E tanto vincono, puoi giocare 90 minuti, 45, ne puoi giocare 180, ma si vince. Ecco, questa Juve non ti dà ancora quella dimostrazione lì. La data, secondo me, in alcuni frangenti, in queste 6 vittorie consecutive e nell'eliminazione contro l'Inter, sembrava aver raggiunto quella maturità per... andare un po' col pilota automatico in alcune partite. Invece contro il Napoli si è vista comunque una squadra che ha sbagliato il primo tempo, che ha provato a rimediare nel secondo anche in maniera un po' confusa, con tanto cuore, però qualche occasione l'ha avuta ma non è riuscita a farla fruttare. Ecco, una grande squadra che mira lo scudetto, io ogni tanto mi rifaccio spesso a quella di Capello. Magari giocava non benissimo, vinceva 1-0, però la portava a casa contro il Bologna, a Bologna, certo. O con, cioè, sono quelle partite che tanto tu devi vincere, che contano tanto, perché alla fine i 3 punti che non hai fatto contro il Benevento, contro il Crotone, insomma, sono quei punti che sommati ad altri ti mancano poi sull'Inter.
Allora, rispondo ai nostri amici che ci provano. Grazie Gaetano, ma non è Claudio Gentile, grazie Donato La Sassuolo, non è Antonello Cucureddu.
Però che bravi.
Bravissimi. Poi Radio Bianconera ci scrive un nostro amico che ci ha mandato un messaggio su Facebook perché vuole mostrarci cosa è realizzato nella sua carriera. Ce l'andiamo a vedere nel corso della puntata.
Con calma, io magari apro già Facebook così andiamo già a dare un'occhiata.
E poi siamo pronti con Davide Ercolin in regia ad andare verso il consueto appuntamento, il nostro 5 e 5.
Croccantissimo.
Pieno di analisi.
E gustosissimo anche. Beh, con un po' di maionese.
Un po' di amaro in bocca anche, visto il risultato finale
quello
a Napoli. Al
c'è.
Diego Armando Maradona, 5 e 5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo, e la classifica piange, giusto?
Partiamo così. La classifica più che piange si dispera, perché 8 punti dall'Inter sono tanti, eh. E il tempo non dico che stringe, ma siamo già nel giro di ritorno,
ragazzi. Si comincia ad approssimare il momento più caldo della stagione.
Esatto.
Non sotto il profilo meteorologico ancora, anche se ci dicono che nei prossimi giorni si arriverà a punte di 13-14 gradi.
Esatto.
Allora, 9 punti in meno
noi
di Sarri.
Facciamo il tifo per il sole e per il caldo.
Sì, naturalmente,
quello
ovvio.
Sempre.
Senti, 9 punti in meno di Sarri.
Te
lo ripeto ancora una volta, 9
dimmelo
punti in meno di Sarri.
Metabolizzo. Sono 3 vittorie. Alla 21esima noi abbiamo tolto... per parità, la partita ancora non giocata contro il Napoli.
Ricordi questo punto della stagione lo scorso anno, cosa si diceva di Sarri?
Sì, me lo ricordo piuttosto bene. Io ero tra coloro i quali dicevano queste cose. No, però, sai cos'è? Che forse la Juve di Pirlo ha dato dei segnali più positivi in alcuni picchi della Juve di Sarri. Cioè qualcosa di bello e di interessante, qualche vittoria anche entusiasmante, Pirlo l'ha fatta vedere. La Juve di Sarri era un pochino più...
né carne né pesce.
Forse piatta.
Sì.
Ecco. La Juve di Pirlo ha avuto dei picchi belli, emotivi, intensi, positivi e anche in negativo. Il 3-0 contro la Fiorentina è qualcosa di quasi inspiegabile. E quindi forse nella Juve di Pirlo il tifoso o anche l'addetto al lavoro magari vede in potenza qualcosa di più, non lo so, una creatura che sta ancora nascendo. Mentre nella Juve di Sarri, secondo me... notavi molto lo scollamento tra la squadra e l'allenatore. Poi forse ti facevi condizionare dalle voci che poi sono state confermate. Però insomma la sensazione era un po' di una squadra senza pilota. La Juve di Pirlo, capisci che secondo me può dare tanto di più di così. La differenza c'è, e così com'è i 9 punti di differenza sono tanti, ragazzi.
Piccola parentesi, sì. Hai sentito le dichiarazioni di Antonio Conte? Ha detto che ha sbagliato dito, avrebbe voluto alzare il pollice.
Sì, grande.
Beh,
grande.
Cioè, prossima volta magari.
Prossima volta magari potrà controllati fare. Le dita, magari faccia freddo, quindi.
Ma è quello che magari non ha
le
avuto...
mani gelate, voleva
esatto.
Tirare sul pollice,
l'articolazione in grado di sbagliato.
Vabbè, detto questo, c'è da dire che si è scusato a modo suo, perché il gesto per le come reazione, lui ha subito messo le mani avanti parlando di reazione, però almeno le scuse sono arrivate.
Allora, io leggo questo messaggio che non è arrivato a noi, però è arrivato alla nostra radio alle 18.58. Però, onore del vero, nessuno ha mai messo in risalto che con la vittoria della Supercoppa, sì, qualcuno l'ha fatto, ma non evidenziandolo come lo fai tu, Fabio da Nocera inferiore. Quest'anno siamo diventati l'unica squadra italiana ad aver vinto per 10 stagioni sportive consecutive almeno un trofeo.
L'ho
ufficiale.
Fatto anche alle Agnelli con un Pamal, con un tweet, uno dei suoi pochi tweet, ma chirurgici. E nel suo tweet c'era appunto scritto questo. 10 stagioni consecutive con almeno un titolo, pa male.
Niente male, ecco. Ma anche il Milan dell'era Berlusconi si era fermato a 9 stagioni
è
consecutive.
Vero.
Queste sono cose da ricordare a chi si permette di criticare la Juventus alle prime difficoltà, dopo anni incomparabili.
Sono assolutamente da ricordare e va sottolineata la reazione della Juve in Supercoppa. Però, consentimi, va comunque sottolineato anche il fatto che 9 punti di ritardo su Sarri sono tanti. Su un Sarri che viaggiava a una media stratosferica ed era già oggetto di critiche, i punti rispetto ad Allegri, all'ultima stagione di Allegri, sono 17 in meno. Negli ultimi 9 anni, negli ultimi 9 scudetti, 9 stagioni scudetto, nessuna Juve dopo 21 giornate era a questo punto di classifica, tutte più avanti. Quindi ecco, questi sono segnali. Chiaramente la Juve ha ancora in mano il proprio destino, è ancora in corsa su 3 fronti, no? E Coppa Italia, Champions e campionato. Però la situazione in campionato si sta facendo un pochino più complicata, anzi più complicata del previsto sicuramente.
questo calo, ecco, sì. Se tu consideri il post lockdown, primo lockdown, mm-hmm. no? O comunque il girone di ritorno, sì. La Juventus, se non sbaglio, ha preso la classifica quinta lo scorso anno e vince comunque il titolo,
sì,
perché
sì.
fa un girone d'andata sì. di un certo livello. Atalanta, Milan, ci ricordiamo bene, no? Il rendimento delle Lombarde, di quelle due lì in particolar modo.
Molto.
Ecco, questo calo ha origini davvero così lontane? Questo calo, se consideriamo globalmente, i 9 punti in meno rispetto allo scorso anno?
Secondo me va considerato, vanno sempre contestualizzate le situazioni, le cose, gli episodi, come la sbracciata di Chiellini va contestualizzata nell'area, nell'uscita di Szczęsny. I 9 punti in meno a Sarri vanno contestualizzati in questa stagione atipica. È una stagione, lo dicono tutti, una stagione molto diversa rispetto alle ultime, nella quale non c'è un padrone, nella quale si fa fatica a trovare una o due squadre che dominino, nonostante le milanesi siano avanti, però non dominano. L'Inter ha perso contro la Juve, è uscita dalla Coppa Italia, il Milan ha perso 2-0 contro lo Spezia. Non c'è un padrone, certo. che ti dice: ragazzi, io vado e voi, se volete, mi guardate.
Non ce la schiaccia Sassi, esatto. un po' come nella Juventus degli scorsi anni.
Esatto,
no?
E non c'è neanche una squadra che ha 40 punti in meno delle altre in classifica, perché se tu vai a guardare la zona retrocessione, chiaro che ci sono 3-4 squadre lì, però sono 3 o 4, c'è il Toro, c'è il Crotone ovviamente, c'è il Parma, c'è il Cagliari, c'è il Genoa, c'era fino a un po' di tempo fa, adesso è partita con la cura Ballardini. Detto questo, non ci sono dei picchi né in giù né in su, e quindi è un campionato più livellato,
certo.
e quindi anche alla luce di questo vanno letti i 9 punti. Detto questo però non è una scusante, non ci sono degli alibi, si parla di 9 punti meno di Sarri, sono tanti ragazzi, 17 su Allegri, sull'ultima stagione di Allegri, sono tantissimi, era un altro campionato, è vero, però 17 punti sono tanti.
Quanto di questi 9 punti credi siano attribuibili, no? questo differenziale al fatto che ci siano tanti giovani, il fatto che siano stati ceduti dei giocatori importanti a centrocampo come Khedira, sì. come Pjanic, come Matuidi, ecco, è un aspetto, un effetto collaterale di questa rivoluzione?
Sì, da un lato per le rivoluzioni è normale che ci voglia tempo, dall'altro la Juve non può aspettare. Perché la Juve deve vincere.
Però le cose...
E lo so, sono difficilmente compatibili le rivoluzioni anagrafiche con i risultati immediati. Però alla Juve si pretende tanto.
Sì.
Se tu metti una guida tecnica debuttante e tanti giovani in una squadra, non è scontato che tu riesca a ottenere gli stessi risultati che hai ottenuto negli ultimi 9 anni.
Mettici dentro una pandemia.
Mettici dentro una pandemia, mettici dentro un fatturato sofferente, un bilancio in rosso e ottieni una situazione complicata. La Juve, ma come tutte le altre squadre, stanno vivendo una situazione complicata. Vedremo se riuscirà a gestirlo in un certo modo, però secondo me tra tutti gli anni questo è un anno in cui c'è il rischio di non arrivare allo scudetto, diciamolo, perché 8 punti sono tanti.
Il rischio c'è, ma c'è comunque la possibilità di arrivarci.
C'è la possibilità di arrivarci, ancora. Ma c'è il rischio di non arrivare allo scudetto.
Anche perché questa Juve, se la matematica non è un'opinione, quella Juve sarebbe prima oggi a più, no?
Esatto.
Però è chiaro che è tutto un contesto diverso.
Esatto, l'anno scorso si criticava Sarri quest'anno sarebbe primo in classifica con un punto di vantaggio sull'Inter, sto andando a memoria, ma mi pare. Ecco,
sì.
Capisci che alla
noto
fine...
Noto rispetto alla squadra di Conte.
Esatto, c'è un campionato quest'anno è ben diverso dagli ultimi, quindi andare a paragonare squadre e situazioni con gli ultimi anni lascia un po' il tempo che trova. Però è chiaro che Pirlo deve fare anche i conti con Sarri, con Allegri.
Ma pesano di più queste sconfitte che abbiamo detto, no? Con la Fiorentina, con l'Inter, o quei pareggi, quei punti lasciati per strada contro il Benevento,
guarda,
contro il Crotone, contro il Verona.
Dei risultati anche delle altre, anche l'Inter perde, anche il Milan perde, di sicuro molto più quei pareggi. Perché col Benevento e col Crotone...
E tu col Napoli puoi perdere la partita,
esatto.
Vuoi dire.
Se il Milan perde contro lo Spezia e l'Inter comunque ha perso delle partite... perso contro la Samp, mi pare, se non erro ultimamente, cioè adesso sto andando a memoria. Detto questo, una sconfitta ogni tanto ci può anche stare, questo campionato livellato te lo consente, non ti consente di andare a pareggiare contro il Benevento, perdere punti contro il Verona, pareggiare contro il Crotone. Quelle sono gli errori, il peccato originale di questa Juve sono quelle partite lì, quelle partite che la Juve di Capello vince con la sigaretta in bocca, magari senza impressionare, senza fare un grande calcio, ma ti vinci 1-0 pulito con gol di Camoranesi al 77esimo, ecco.
Così
facile.
Allora, andiamo avanti. Il secondo punto riguarda i singoli. Fuori Arturo e Cuadrado, due giocatori decisivi, non ci saranno contro contro il Porto al Dodragao, domenica, domenica, sì. Mercoledì, mi sto già apretando avanti, mercoledì 17, dopodomani sera, che partita sarà senza questi due giocatori, senza Cuadrado, cioè non so quanto pesi di più uno l'altro, ecco, questo Cuadrado per tutte questa due. Juventus.
Come sono due giocatori che pesano tantissimo.
Dà proprio l'identità alla squadra, sì. Mentre su Artur tu stavi costruendo l'identità.
È vero.
Cuadrado è già...
È già una parte importante della Juve di Pirlo e di Pirlo allenatore. Cioè avere un giocatore certo. Così ti sposta, ti fa la differenza. E conterà tantissimo non avere questi due giocatori. Tra l'altro sfortunatissimo Cuadrado che è stato fuori per Covid. Praticamente appena rientrato si deve di nuovo fermare per questo problema che non è una passeggiatina perché la lesione muscolare c'è nella coscia destra. Starà fuori sicuramente, esatto, 10 giorni per rivalutarlo, ma non vuol dire che tra 10 giorni torna a giocare, vuol dire minimo 10 giorni, ma a occhio e croce direi 3 settimane di stop, quindi inizio marzo, a marzo avviato tornerà Cuadrado ed è un'assenza importante. Quella di Artur è altrettanto importante perché era un giocatore sul quale Pirlo stava costruendo la Juve e quindi devi cambiare, togli lui e ne metti altri due, uno di questi avrebbe giocato ma l'altro no. Quindi è un peccato.
Non hai grandi alternative, lo sappiamo bene.
Non hai tante alternative, anche perché Ramsey, notizia di oggi, è tornato parzialmente in gruppo, ma non ancora, secondo me, neanche un'ora nelle gambe. C'è McKennie che dovrebbe giocare, ma non sta benissimo. Anche lui sofferente per un problemino all'anca che l'ha limitato in queste ultime partite. E quindi a centrocampo, insomma, sei lì con la coperta non troppo lunga e neanche troppo corta, ma la devi calibrare bene per non avere i piedi scoperti. Poi. Al Dodragao.
Ecco, infatti, tra l'altro appunto magari rivedremo due grandi ex, no? Proprio considerando le corsie di questa partita.
Sì, che hanno parlato entrambi a UEFA.com, al sito della UEFA.
Alessandro e Danilo.
Esatto. Loro dovrebbero giocare, anche perché senza Cuadrado direi che le alternative lì sulle fasce sono poche. Hanno parlato, hanno parlato anche del loro passato. Mi ha stupito un pochino una dichiarazione di Danilo che ha detto... Quello di Pirlo è il calcio del futuro. Stupito in positivo, vuol dire che...
Quindi vuol dire che nel presente ancora...
No, lui ha detto, qualcosa. Ci manca ancora poco, ma arriveremo alla svolta.
Il calcio del futuro è un bel punto di partenza.
Per un allenatore che ha allenato 32 partite in vita sua, avere uno dei giocatori con più esperienza, perché comunque Danilo un po' di esperienza ce l'ha, che ti dice se il calcio del futuro, è un ottimo segnale, secondo me. Detto questo, poi il calcio del futuro devi... Cercare di tradurlo anche nel presente, no? Con vittorie, con prestazioni nel presente. Hai già ottenuto un successo, un trofeo, però alla Juve la Supercoppa è troppo poco.
Per il momento ci credono i nostri amici, il 75% ci dice sì. Credete
bene,
ancora nello scudetto? Questa è la domanda.
Se vuoi ti leggo anche qualche commento su Facebook dei nostri amici, dei nostri ascoltatori. Sullo scudetto, certo. Simon ci chiede ma perché non fa giocare Fagioli? Più o meno avevamo già risposto qualche giorno fa. Comunque se hai centrali di centrocampo a disposizione e ce le hai perché hai Rabiot e Artur, andare a puntare su un giovane può essere un rischio, soprattutto in una partita delicata come la Champions, a meno che tu non lo vedi in allenamento che certo. Fa le magie, allora lì
straripante,
sono dominante,
anche se a volte possono essere anche
sì,
sovvertite,
possono essere aggirate,
soprattutto in difficoltà, ecco.
Però ripeto, non sei in una situazione di emergenza. Marco invece game over, è abbastanza tranchant nel suo giudizio. Invece Antonio
che
dice io credo che possiamo solo recriminare per non aver segnato, perché poi abbiamo dominato la partita. È vero, nel secondo
ieri
tempo
fatto
sì.
Tutto la Juventus a un certo punto, no?
Sì, e anche il gol del Napoli l'ha costruito la Juve, l'ha messo insieme la Juve, poi prego tira Insigne. No, però è vero.
Questa volta non l'ha sbagliato.
Da recriminare, però secondo me c'è il primo tempo. Perché secondo me un primo tempo così non te lo puoi permettere contro il Napoli al San Paolo e poi ci saluta Rossella e ricambiamo.
Un saluto anche a te Rossella, qualcosa da ascoltare rapidamente poi andiamo verso il notiziario sportivo, note vocali.
Ciao, sono Donato della Cipoli da Sassuolo, ci credevo e ci credo.
Bravo, bene, giusto.
Ci credevo e ci credo allo scudetto, noi lo vinceremo alla penultima battendo i prescritti in casa nostra e loro vivranno un altro 5 maggio. Ciao e forza Juve.
Chiarissimo Donato da Sassuolo, sempre presente, è sempre sul pezzo, è sempre ottimista.
Dobbiamo finire il 5-5 e lo facciamo dopo magari.
Dopo il notiziario, dai. Rimanete con noi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:36 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Davide Ercolini in regia, Marco Spadavecchi qui in studio insieme ad Alberto Mauri.
Ciao.
I vostri messaggi, come sempre, al 340-54-25-324. Allora,
Nico,
salve ragazzi.
Saluto a tutti e Forza Juve su Facebook.
Un saluto a Nico. Siamo multitasking.
Esatto, un po' su Facebook, un po' dal nostro numero.
Tra l'altro, salutiamo gli amici di Facebook. Sì. Venite a seguirci sulla app. Se salutiamo nessuno, perché ormai su Facebook non ci siamo più. Lo facciamo dopo, a posteriori.
È un saluto postumo.
Esatto.
Però venite lo stesso, se ci sentite in qualche modo, venite a sentirci sull'app.
I problemi più grandi di questa Juventus sono l'approccio e l'atteggiamento col quale entrano in campo i giocatori, perché sono supponenti, senti qua,
sì,
giocano
con
sufficienza,
alcune
aspettando
volte,
che il signore
volte
lì davanti gli tolga le castagne dal fuoco, credo si rivolga così a Occhio a Ronaldo.
A Cristiano, sì.
Massimiliano da
Liverpool. Però non sempre, sono d'accordo che spesso, ad esempio contro la Fiorentina, ad esempio contro l'Inter, e che, tra l'altro sono coincise poi con quelle, con le sconfitte, con quei tonfi, che spesso la Juve ha approcciato malissimo la partita, però non sempre, soprattutto nell'ultimo mese sembrava aver capito e rimediato, perché 6 vittorie consecutive, eliminare l'Inter in quel modo, insomma, ti fa capire che forse la Juve ha trovato l'equilibrio e l'identità e l'equilibrio e la maturità giusta per riuscire a ottenere dei risultati. Evidentemente c'è ancora qualche scoria che va smaltita.
Di che genere?
Questa scoria forse mentale, forse, oppure banalmente l'equilibrio lo riesce a trovare con certi giocatori, con altri fai più fatica, e quindi dovendo cambiare penso ad Arthur, penso anche ad altri cambi, senza McKennie, senza Arthur al primo minuto, fai più fatica e allora ti trovi in una situazione magari dove non riesci a dominare e vai in difficoltà, come a Napoli. Questa è una spiegazione che mi do io, magari non è quella giusta, però è vero che spesso, non sempre, però in alcune situazioni la Juve ha sbagliato completamente l'approccio. Contro il Napoli, secondo me, è forse più causa delle scelte, qualcuna già proiettata verso il Porto, assenze importanti, ricordiamoci che comunque Dybala è sempre fuori, Dybala è un fattore, ha dimostrato di esserlo. Qualche passo in avanti, secondo me, la Juve lo ha fatto dal punto di vista della maturità e dell'approccio. Purtroppo però la sconfitta contro Napoli torna indietro, ti fa tornare indietro come al gioco dell'oca. Però rispetto all'Inter, quella sconfitta alla Fiorentina, qualche segnale diverso e positivo io contro Napoli l'ho visto, quindi una specie di evoluzione c'è stata anche nelle situazioni difficili e nelle situazioni complicate.
Andiamo avanti con il nostro 5-5 prima di andare dallo specialista, il dottor Pasquale Salerno. Allora, per quanto riguarda il terzo punto del 5-5, allora, fondamentalmente abbiamo trattato quello che riguarda i singoli, no?
Sì.
E altri singoli proprio in avanti, Ronaldo e Morata, terzo punto, appannati, servono gol pesanti che stanno mancando.
Stanno mancando soprattutto da loro, in realtà Ronaldo segna un'ottima media, ha avuto qualche passaggio a vuoto nelle ultime partite, lo perdoniamo perché Ronaldo comunque ti fa la differenza, mi aspetto già... In Portogallo, sentendo aria di casa, mi aspetto già un altro Ronaldo alla riscossa nella sua Champions.
È un derby per lui, no?
Esatto.
Sporting Porto.
Esatto, esatto.
Passato
per Morata, mi aspetto, dopo quell'avvio strepitoso che ha avuto, soprattutto in Champions, con gol a raffica, sembrava lui il nuovo Ronaldo, adesso si è un pochino forse assestato, si è un pochino appannato. Ecco, da Morata mi aspetto qualcosa di più giocando con Ronaldo. È vero che spesso e volentieri si sacrifica per la squadra, gioca anche in maniera un pochino più sporca e di sponda. Contro il Napoli però è stato un Morata molto in difficoltà anche nelle scelte, banalmente sbagliava i passaggi, sbagliava gli appoggi. Serve un Morata che dia un pochino più di supporto a Ronaldo, se no lui, che giochi bene o male comunque là davanti da solo, non è che sempre ti può fare 3 dribbling e beccare l'incrocio della porta, quindi quello è venuto a mancare sicuramente.
Manca qualcosa ancora a questo attacco, noi lo sappiamo, lo diciamo ormai da settimana, a livello di unità.
Sì, soprattutto perché poi tu Dybala praticamente quest'anno non l'hai mai visto, e quindi sì, un'unità ti farebbe comodo. Io ripeto, sono dell'avviso che un'unità alla Pavoletti ti avrebbe spostato pochissimo. A quel punto non so veramente se poteva essere un investimento da fare. Potrebbe servire un altro tipo di giocatore, però oggettivamente se poi recuperano tutti, se poi Dybala a posto, se tu Kulusevski lo dirotti in pianta stabile, certo, lì davanti, non trova spazio, quindi è un po' un gioco di equilibri quello per l'attacco della Juventus.
Ci facciamo aiutare per quanto riguarda l'infortunio di Artur, ma non solo, ve l'abbiamo promesso, il collegamento con il dottor Pasquale Salerno, specialista in ortopedia e medicina dello sport. Buonasera dottore, grazie di essere con noi, ben ritrovato.
Benvenuto, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a lei di essere con noi ancora una volta. Allora, per quanto riguarda l'infortunio di Artur, qualcosa di particolarmente atipico, no? Questa calcificazione di natura post-traumatica a livello della membrana interossa. Abbiamo detto noi, ecco, senza avere evidentemente, insomma, la capacità di entrare nel merito dell'infortunio, ecco, qualcosa di non prevedibile e soprattutto non previsto in una zona della gamba.
Dove non dovrebbe esserci, ecco.
Per capirci.
No, la membrana ci deve essere,
sì,
perché la membrana tiene insieme la tibia e il perone, mm-hmm. È la calcificazione che non dovrebbe, esatto, esserci. Sostanzialmente questa membrana evidentemente ha subito un trauma, mm-hmm. Questo trauma ha provocato un sanguinamento. Nella maggior parte dei casi il nostro corpo è progettato per riassorbire questo sanguinamento.
Smaltire, certo.
Ma questo sanguinamento, questo ematoma, a volte può dare origine a una calcificazione. La calcificazione chiaramente rende meno elastica questa membrana,
sì,
e provoca il dolore. E quindi il povero atleta, io adesso non voglio parlare,
sì, sì, sì,
dell'atleta della Juve in particolare,
certo,
ma parlo in generale,
sì, sì, sì.
E quindi l'atleta ha difficoltà, anche perché la caviglia sostanzialmente tiene il peso del corpo, uh-huh. Tibia e perone si appoggiano sulla caviglia e il calciatore, oltre a correre, uh-huh, oltre a contrastare, deve anche calciare, quindi potete immaginare lo stress che subisce questa articolazione.
Sì. Io le volevo chiedere, in situazioni di questa entità, è possibile che l'infortunio originale risalga a 2-3 anni prima? Cioè, è possibile che sia qualcosa che magari risalga ben prima del suo periodo alla Juventus? E poi le volevo chiedere quali sono le terapie da adottare in questo momento, non so se ultrasuoni o qualche altra cosa per scongiurare poi il rischio dell'operazione.
Allora, per quanto riguarda l'atleta, io non do giudizi se lui aveva già, io, uh-huh, posso dire che può capitare a volte che arrivi in squadra un atleta che abbia avuto un pregresso trauma,
certo,
con una calcificazione che poi in seguito a un altro trauma può slatentizzare il dolore e quant'altro. Mm-hmm. Le terapie si basano, sì, gli ultrasuoni, ma soprattutto le onde d'urto e soprattutto un adeguato programma di propriocezione, cioè quegli esercizi che adesso per fortuna gli atleti di livello e non solo hanno imparato ad apprezzare, perché aiutano a prevenire gli infortuni, uh-huh, e aiutano anche a recuperare dagli infortuni, quindi tutti quei lavoretti su quelle pedane particolari,
sì,
con un appoggio, con due appoggi, con gli elastici eccetera eccetera, aiutano gli atleti a recuperare da un infortunio o quant'altro.
Nella sua esperienza di specialista, le è capitato molte volte di avere a che fare con questo tipo di infortunio in un atleta?
Ma non sono molto frequenti, è capitato purtroppo di avere degli imprevisti, è capitato per esempio di avere delle miositi ossificanti, mm-hmm, cioè l'ematoma, la classica vecchia,
ah,
ricordate,
sì, sì, sì,
quando a scuola ti davano la vecchia? Dolorosissima, eccetera. Beh, provate a immaginare un trauma ad alta energia, cosa può provocare una ginocchiata in una coscia, per esempio, no?
Sì.
Una ginocchiata in una coscia provoca un ematoma, un trattamento non adeguato o anche una predisposizione da parte dell'atleta può a volte provocare una miosite ossificante, cioè la calcificazione del muscolo, uh-huh, che è stato così coinvolto nel trauma diretto. Quello mi è capitato, anche diverse volte.
Sì. Tra l'altro Artur sfortunatissimo, perché stavo ricordando mentre parlava il dottore, e contro l'Atalanta mi sembra che ha avuto un altro problema del genere, cioè non stesso, però un altro trauma, e quindi un 2021 che non è iniziato nel migliore dei modi per Artur.
Sì.
Io invece, dottore, le volevo chiedere, ma nel caso non dessero esiti positivi queste terapie, L'operazione è l'ultima risorsa, e quali sono le tempistiche? Chiaramente a spanne, non conoscendo il caso clinico nello specifico, non le chiediamo delle tempistiche esatte, però più o meno in queste tipologie di situazioni, quali possono essere le tempistiche per un rientro all'attività agonistica?
Ma in generale, e non in questo caso di cui non so niente, in generale le terapie sono poi sempre... consentono all'atleta di rientrare nella stragrande maggioranza dei casi. Gli interventi sono veramente molto molto poco frequenti, ecco, sì, diciamo sì. Così, e quindi no, ma in generale un atleta riesce con i trattamenti, con la metodologia dei fisioterapisti, con le terapie strumentali. Io ho parlato di onde d'urto e quant'altro. Sì. Ma ci sono anche altre tecniche che possono essere usate nello specifico. Okay. Solo che è corretto parlare in generale, ecco.
Sì, 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 chiaro.
Un po' come ci pronostico quest'estate, no? Ricordo con De Ligt, finirà il campionato e poi verrà operato.
Ah, sì. Di solito le società provano a fare questo.
Per quanto riguarda la condizione invece di Paolo Dybala, che insomma, ha adesso questo problema al collaterale mediale, però al ginocchio, però insomma, arriva da una situazione particolarmente complicata, no, per quanto riguarda la sua condizione atletica. Lei si è fatto un'idea anche di questa serie di infortuni uno dietro l'altro che hanno riguardato l'argentino? Ecco, se c'è una causa magari scatenante da quel punto di vista, o se semplicemente sta attraversando un periodo difficile e basta, insomma.
Ma io in generale posso dire che il legamento collaterale è un legamento che i calciatori stressano in maniera molto molto particolare, perché considerate che quando si dà il classico colpo alla palla con l'interno del piede, quindi se si usa l'arto come una specie di golf, tutta l'energia poi si scarica sul legamento collaterale. Poi considerate poi che sul legamento collaterale si inserisce il menisco interno, e il menisco è una struttura molto importante per la biomeccanica del ginocchio. Quindi è chiaro che in generale, io sto parlando in generale, uno dice c'è una distrazione del collaterale, ma può succedere che ci sia anche un interessamento meniscale, magari anche solo parameniscale,
Sì.
Di quelle strutture che tengono appiccicato il menisco al collaterale. Io faccio l'esempio ai pazienti: fate finta che il muro di questa stanza sia il legamento collaterale, l'armadio appoggiato, il menisco.
Okay.
Provate a immaginare un qualcosa di dinamico, tridimensionale, potete capire come le sollecitazioni, come possono muoversi queste strutture.
Chiaro, tutto
quindi concatenato. In generale un legamento collaterale, una volta si operava molto ma molto più frequentemente, in epoca pre-risonanza, si faceva un intervento in cui sostanzialmente si davano quasi dei puntacci da materassaio per rendere più stabile il compartimento. Adesso i collaterali, per fortuna, collaterale interno, legamento collaterale mediale, quello interno lo si opera molto meno frequentemente, perché un'adeguata riabilitazione può consentire un recupero sempre ottimale. Però va sempre da caso a caso.
Certo. Chiaro. Dottor
Io
Staller,
dico
prego.
Dica.
Prego, vada pure.
No, dico sempre che noi ci dimentichiamo che il calcio è uno sport molto complesso, no? Provate solo a immaginare le sterzate che fanno, gli arresti improvvisi, ai traumi, l'energia che si scarica su un'articolazione, sull'arto inferiore, e il ginocchio è il punto più debole di questa... di questo arto, perché l'anca è bloccata nell'articolazione coxofemorale, la tibia bene o male c'è la caviglia, c'è la pinza tibio peroneale, e il ginocchio invece
è quello più esposto.
È esposto sicuramente, molto più frequentemente.
Dottor Salerno, prima di salutarla e ringraziarla per il suo consulto, chiamiamolo così, io le chiedo se si aspettava un recupero come quello di Giorgio Chiellini all'età di 36 anni, dopo un crociato. A quell'età non è scontato tornare, e lui è tornato a grandissimi livelli. Tra l'altro, quando è tornato in campo ha giocato 4-5 partite consecutive. Si aspettava un recupero del genere?
Ah, è un grandissimo atleta, un grandissimo professionista, è una persona eccezionale. Io esprimo questo parere non medico, ma esprimo il parere personale. Sulla persona. Certo. Le motivazioni, oltre chiaramente ai complimenti per il collega che è stato bravissimo, ma le motivazioni dell'atleta molto spesso sono importantissime. E giocavi in casa con un atleta così spettacolare, era
più facile. Grazie,
fanno la differenza. Grazie davvero, dottor Pasquale Salerno, per queste parole.
Bene, grazie dottore, a presto.
Grazie a voi.
Buona
serata. Grazie davvero.
Specialista
in ortopedia e medicina dello sport, ci facciamo dare una mano ogni tanto quando si complica un po'.
Come al ginocchio,
la diagnosi,
se e quando si tornerà a giocare a calcio, speriamo presto, magari poi mi potrà servire anche per dei consulti privati.
Qualcosa
ho le ginocchia messe malissimo.
Anche tu?
L'età.
Sentiamo qualcosa.
Ciao ragazzi, è lo zio Daff della Big Family. Buona serata a tutte e due. Io invece mi soffermerei su una cosa che ha detto Pirlo.
Dici.
Perché l'autocritica, la Juventus dove sbaglia, dove è carente, è capace di farsela da solo.
Sì.
Come società. Io invece mi soffermerei sui media, su come le parole di Pirlo vengono travisate dai giornalisti sulla strada che gli fa più comodo. Tipo il rigore che Pirlo ha detto dubbio, non intendeva che era dubbio rigore, hanno detto, voleva dire che se ci date un rigore così contro vorremmo anche quelli a favore.
Sì,
è solo che fa più comodo ai giornalisti fare determinate polemiche, no? Specialmente se si tratta di Juventus, per non parlare delle telecamere che la nostra dirigenza ha addosso su tutti gli stadi. Sì. Dove ci sono dei giornalisti
telecamere,
che fanno
fotocamere,
delle modalità, magari perché Nedved dice basta, sì. Perché magari Paratici magari dice qualche parola un po' colorita, e io sfiderei chiunque, presidente o dirigente, su un qualcosa, su un'azione mancata, su un fallo non dato, cosa direbbe. Ecco, io mi soffermerei più a cercare di proteggere la Juventus
e soffermiamo
su queste determinate cose, perché noi a fare gli autocritici siamo molto bravi.
Sì.
Allora, le parole, il virgolettato, se viene fischiato un rigore, ci riferiamo al fallo di Chiellini su Maximovic, al fallo, l'intervento
su Ramani.
La manata,
esatto.
Per capirci. Se viene fischiato un rigore a uno che allarga le braccia mentre il pallone è in mano al portiere, allora ci sarebbe un penalty a ogni contatto.
È vero che in altre occasioni rigori di questo tipo non sono stati assegnati. Anch'io ho dovuto rivederlo, l'ho rivisto varie volte con i vari replay.
Se lo vai a vedere al VAR, quello lo dai.
Se lo vai a vedere al VAR isolando i fotogrammi di Chiellini
che allarga
il braccio, però veramente
ce ne sarebbero diversi
e glielo stampa in faccia, non puoi non darlo se sei l'arbitro. Detto questo, se cerchi di contestualizzare la scena e vedi che la palla è fuori dalla portata di Ramani e vedi che Szczęsny sta uscendo tranquillamente, non è una situazione pericolosa, no? Non può creare pericolo, allora lì potresti interpretarlo in qualche altro modo. Detto questo, secondo me rigore ci poteva stare tranquillamente, anzi.
Con Chiellini che poi va da Rachmani, gli dice alzati, tirati
su. Esatto, anche... è chiaro che non l'ha ucciso Chiellini e non è stato neanche un colpo violento, gli ha appoggiato la mano sulla faccia. Detto questo, se tu vai a isolare quel fotogramma, è chiaro che non puoi non darlo. È un fallo procurato a un avversario in area e lì da norma fallo rigore. Detto questo, se tu lo interpretavi allargando un pochino, no? Magari con Szczęsny e con la dinamica dell'azione, secondo me poteva esserci qualche dubbio. Però, ripeto, secondo me il rigore ci stava.
E poi questa frase, no? Se fosse successa a noi una cosa così, non so se avrebbero fischiato il rigore. Chissà poi che polemica.
È un'altra cosa, è un altro aspetto da considerare, perché è vero che la Juve vincesse 1-0 dopo una partita giocata malissimo con un rigore del genere, probabilmente
sarebbero state tante polemiche,
fiumi di polemiche, ma lo sappiamo. Detto questo, poi per chiudere il discorso con quel video, no, della dirigenza di Paratici Nedved in tribuna, lì credo che sia uno steward che col telefonino ha fatto il video un pochino,
non fosse nemmeno autorizzato,
esatto, non credo proprio, di straforo. È normale, non credo che ci sia alcuna rilevanza da qualsiasi tipo, né sportivo né altro, in quelle parole. Sono due dirigenti che possono vedere la partita e possono avere le reazioni che vogliono, chiaramente nei limiti del buon senso. Certo. Lì erano un pochino accalorati, ma nulla di grave e nulla che non abbiamo mai visto.
Ragazzi, ti ricordi, ad esempio, no? Anche dirigenti come Galliani.
Ma cioè, sì, ma
durante
normale.
Una partita
metti una telecamera su Galliani al Monza, vai al Monza, metti una telecamera su Galliani e vedi cosa succede, ragazzi. È normale anche che vivano la partita in quel modo i dirigenti, altrimenti non sarebbero dirigenti. Ned poi è uno che il campo l'ha masticato per anni e io mi aspetto che un dirigente affronti così, chiaramente nei limiti dell'educazione e del buon senso.
Certo,
ma mi credo che fossero entrambi completamente dentro un limite.
Allora, cari amici, il professore, rispondendo su Chiellini, ha risposto anche su Dybala, dice: professionalità e motivazione.
È vero.
Ma una chiave di lettura abbastanza
interessante.
Amico, no?
Però lì bisognerebbe veramente conoscere il caso nello specifico per andare a dare dei giudizi. È vero che nel caso di Chiellini le motivazioni, secondo me, anche dell'europeo, anche di quell'europeo che si vuole andare a prendere, non vuole lasciare gli ultimi ricordi in azzurro, quello che ci ricordiamo bene e non vogliamo rievocare, grazie, e quindi giustamente... Detto questo, ecco, forse è vero che Dybala in questo momento magari non è focalizzato con delle motivazioni come quelle di Chiellini sul campo, sul ritorno, non si mangia l'erba, ecco, magari Dybala. Questo può essere uno dei motivi per i quali ha avuto tanti infortuni, anche diversi, sommati, e non sta attraversando un buon periodo.
Allora, qualcosa da ascoltare con Davide Ercolini che è pronto in regia, sentiamo.
Good morning Radio Bianconera, good morning
Matteo.
Alberto, good morning Marco.
Ciao,
passo falso, sì, è vero. Purtroppo alla fine del ciclo siamo caduti, partita un po' strana sinceramente, dove non meritavamo sicuramente la sconfitta. Però certo, Insomma, si guarda avanti, il campionato ormai quasi andato, forse, perché se alla fine vinciamo con l'Inter e vinciamo il recupero siamo comunque a meno 2. Il problema è che l'Inter farà ancora tanti punti da alla fine. Purtroppo noi siamo corti in qualche reparto e qualcuno prima o dopo dovrà tirare il fiato. Quindi un po' così, però
un po' così.
Tutti sul carro, mi raccomando, non si smonta nessuno e ancora non vedo l'ora di ascoltare il vostro 5-5. Tra l'altro, Alberto, non vedo l'ora di sentire cosa pensate di Rabiot l'ultima partita. Quindi un abbraccio a entrambi, forza Juve fino alla fine, Matteo Los Angeles. Ciao.
E grazie di questo messaggio, sempre presente Matteo da Los Angeles.
Sì, sì, sì.
Non ce l'hai messo Rabiot nel 5-5?
No, non l'ho messo. Io su Rabiot so di esserlo poco oggettivo.
Un po' prevenuto.
È una tipologia di giocatore che secondo me ha un potenziale infinito e ne sfrutta il 30-40%.
A volte.
Dà un po' fastidio perché ci sono dei giocatori invece hanno potenziale poco ma lo sfruttano al 120% perché ci mettono la grinta, il cuore, l'anima, si fanno male. Non so, per dire, uno come Chiellini in potenza... Io, secondo me, Chiellini dieci anni fa non avresti detto che arrivava a questi livelli, non l'avresti mai detto. E invece no, si è messo...
Dieci anni fa
forse anche di più, non l'avresti mai detto che arrivava a finali di Champions, eccetera. E invece ci è arrivato, perché è uno tosto, è uno che lavora, è uno che ci mette il cuore, è uno che arriva alla continassa, secondo me, alle 9 di mattina e se ne va alle 9 di sera. Ecco. Un esempio, il ritorno dalle vacanze, eccetera, con Rabiot, che sono dovuti andarlo a chiamare dalla Costa Azzurra, era a 100 km da Torino, è stato l'ultimo a rientrare. A me ste cose...
Non benissimo.
Scusatemi, forse sono prevenuto, forse, però a me ste cose mi mandano un pochino ai matti.
Allora, andiamo avanti con il nostro 5-5, poi il quarto punto, in Champions è un'altra Juventus.
Questo è un punto positivo.
C'è un altro entusiasmo, Juventus che la Coppa l'ha già conquistata, una Coppa, la Supercoppa, per quello che possa valere, è comunque un trofeo, il primo della stagione, è già in bacheca. E quindi una versione di Juventus più da sfide dentro fuori, considerando questi doppi confronti. Ecco, esiste veramente una Juventus di Coppa e una di campionato?
Non lo so, perché... Secondo me poi dipende molto dai risultati. Intanto la Juve in Champions ha dimostrato di essere una Juve quest'anno da Champions. Ha chiuso il trofeo, il girone davanti al Barcellona, nonostante fosse un girone non scontato, ecco. Soprattutto finire prima non scontato. Ha fatto un bel girone, ha battuto il Barcellona a Barcellona 2-0. E è chiaro che poi la vera Champions inizia adesso. Come se tu avessi fatto i preliminari. Adesso inizia la Champions, perché la Champions è quel dentro fuori che ti porta poi a giocare quelle partite all'ultimo sangue, no?
Certo,
180 minuti, quindi adesso lo vediamo e i presupposti sono buoni, perché hai vinto il girone, hai portato a casa la Supercoppa, un altro dentro fuori, quindi i presupposti sono buoni. In campionato però la Juve qualche amnesia ce l'ha avuta, vediamo se la musichetta della Champions cura tutto, cura anche quell'amnesia e quei blackout, lo vedremo lo vedremo già mercoledì, secondo me vedremo una buona fetta di quel che, del, di quel che può fare la Juve quest'anno in Champions.
Al volo ci sentiamo qualcosa prima di andare? È pronto Davide?
Sentiamo.
Ciao Alberto, ciao Marco, sono Michael da Roma.
Ciao Michael.
Allora io mi volevo soffermare un attimino sulle dichiarazioni post partita di Pirlo. A me non è piaciuto sinceramente dire il rigore dubbio, se ce l'avessero fischiata a noi chissà cosa si sarebbe detto,
no?
È un po' fare del vittimismo che, come abbiamo sempre detto, appartiene più alle altre squadre,
sì,
che a noi.
È vero.
Come non mi piacciono queste dichiarazioni quando le fanno gli altri allenatori nei nostri confronti, non mi piace sentire il mio allenatore che va in conferenza stampa o in un'intervista post partita e dichiara queste cose, anche perché ragazzi il rigore è netto. Cioè quello è un rigore che si dà, come sì, si è dato il rigore su Quadrato di Ashley Young, anche se la palla di Bernardeschi andava alla stazione di Milano, cioè non vuol dire niente, lo trattiene, va giù, è rigore, anche se la palla non era nella portata di Quadrato. Buona serata.
Allora io sono d'accordo che quel rigore dato alla Juventus avrebbe provocato
il finimondo,
polemiche a
detto
non
questo
finire. Che lo dica l'allenatore della Juventus non mi piace tantissimo.
L'avrei fatto dire a qualcun altro, magari non all'allenatore della Juventus che deve zitto.
Magari non ha detto i lavori o non so io, ecco, un moviolista, perché no?
Esatto.
Al di là del fatto che, semplicemente non perché c'è un doppio pesismo, perché la Juventus è la squadra che vince da 9 anni, la squadra da battere, è evidente che ha gli occhi puntati diversamente rispetto a tutte le altre squadre. Che lo dica l'allenatore della Juventus, che non me l'aspettavo.
Neanche
però
io.
Però credo che abbia ragione. Cioè, nel senso.
Sì. Secondo me è uno spunto che ci sta, però detto dall'allenatore, l'allenatore della Juve di solito è sopra queste cose, no?
Dovrebbe.
Se le fa scivolare un po', forse questa è scivolata meno di altre, perché evidentemente ha innescato questa reazione da parte dell'allenatore della Juve. Meglio se l'avesse detto qualcun altro, o un Nedved, un Paratici.
O anche se appunto un sì,
ma neanche in effetti quello. No, in effetti no.
Andiamo verso il notiziario, la prima ora è andata, siamo leggermente in ritardo ma ne è valsa la pena. Nella prossima parte tutte le ultime per quanto riguarda appunto la formazione probabile verso la sfida di Oporto e poi il collegamento con Giorgio Micheletti e poi il tecnico di cui abbiamo parlato, vincente con la Primavera ma anche da calciatore durante gli anni 80 della sua attività. Rimanete con noi.
Ecco. Terzo tempo.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, seconda ora di terzo tempo, seconda parte di trasmissione, i vostri messaggi tanti e grazie della vostra presenza al 340 54 25 324. Ciao ragazzi, non so per Artur ma per Dybala penso che l'infortunio al ginocchio sia una conseguenza dell'infortunio precedente. Guarda, allora io volevo fare questo tipo di domanda al professore, non so se ci sono riuscito al meglio, però penso proprio a una serie di, ecco, infortuni uno dietro l'altro in grado di condizionare quello successivo, no? come avviene quando magari appunto ci sono delle problematiche
che
vanno avanti nel tempo. Il rinforzo muscolare è fondamentale per il recupero da qualsiasi infortunio, purtroppo molto spesso questo non viene fatto in fondo anticipando il ritorno all'attività agonistica. Questo è un errore, continua il nostro amico Olivier, che fanno spesso gli amatori ma anche i professionisti che sentono il peso dei contratti da rispettare con le società o gli sponsor, o che fai quando sei in difficoltà in un non so, ottavo di Champions, per dire.
Esatto.
Ogni riferimento non è puramente casuale,
no, per nulla.
All'infortunio contro il Lione.
Ecco, diciamo che da lì è iniziata la decadenza di Dybala a livello fisico, con problemi, problematiche e quant'altro, e alla fine siamo arrivati a un Dybala praticamente mai pervenuto in questa stagione, dopo aver vinto premio MVP della Serie A l'anno scorso, no? Quasi un qualcosa di veramente inaspettato
e insospettabile poi a un certo punto.
Certo.
Allora, ciao a tutti, vista la prolungata assenza di Dybala, l'appannamento di Morata, è proprio una bestemmia mettere momentaneamente CR7 punta centrale con Chiesa e Kulusevski a sostegno. Stefano da Patrasso, no.
Io sono un estimatore di Ronaldo punta centrale, bisognerebbe solo convincerlo, perché secondo
Cristiano devi stare al centro, a fare la punta, a fare il 9 come facevi all'inizio.
Ti ricordi quando l'ha fatto con Sarri, che sembrava che gli avesse chiesto di, non lo so, gli avesse chiesto di andare a svuotare la spazzatura? Ha giocato con un'espressione come dire, ma perché? Alla fine secondo me poi un giocatore deve anche capire soprattutto uno come Ronaldo, che magari a quell'età lì non hai più quel guizzo che avevi prima, e quindi magari accentrandoti segni lo stesso numero di gol, magari anche di più, spendendo meno energie, anche perché ne hai di meno. Anagraficamente sei a livelli pazzeschi, fuori concorso, però comunque inizi anche tu ad avere un'età. Potrebbe essere un ragionamento in prospettiva. Detto questo, io ogni tanto un Ronaldo in mezzo lo vedrei volentieri, anche perché con lui in mezzo, secondo me, il 4-3-3 può diventare un'opzione intelligente e importante. Con lui a sinistra è pochino più complicato, però vediamo.
Insomma. Stai ascoltando, Simone? Buonasera e ben ritrovato.
Ciao, Simo.
Ciao ragazzi, buonasera, un saluto a tutti. Sì, vi stavo ascoltando.
Molto attentamente, immagino.
Che ne pensi? Ronaldo punta centrale, punta. Insomma,
ma glielo puoi chiedere.
Glielo chiedo io.
Lo sta anche facendo, se vogliamo, no? Un po'...
Sì.
Un po' atipico, però sicuramente più rispetto agli anni precedenti e agli anni scorsi. Poi però la sua indole è quella, l'abbiamo visto anche a Napoli, abbassarsi, cercare di giocare palloni, quando può allargarsi, è sicuramente più centrale rispetto agli anni precedenti. Però è chiaro che poi alla fine ogni tanto si stacca sull'esterno per cercare qualche spazio, qualche giocata che ha fatto sempre nel corso della sua carriera, e che, se vogliamo, spesso e volentieri gli riesce anche adesso. Però mi sembra sicuramente più centrale rispetto anche solo all'anno scorso.
Sì, anche perché poi quei due davanti, gioco forza, sei più centrale nella manovra rispetto a che giochi col 4-3-3, questo è chiaro, no?
Certo.
Allora, Simo, abbiamo visto oggi che Dybala e Ramsey si sono allenati parzialmente in gruppo. Immagino che a livello di condizione siano ancora lontani da quella migliore, però insomma sono dei segnali positivi, in contrasto invece con le voci su, più che le voci, con il bollettino su Cuadrado e le notizie che abbiamo su Arthur. Insomma, tutti e due potrebbero fermarsi a lungo.
Sì, su Cuadrado insomma abbiamo una certezza, perché oggi gli esami hanno evidenziato questa lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, che lo terrà fuori sicuramente per le gare di dopodomani col Porto, quella di lunedì prossimo col Crotone, quella del weekend successivo col Verona, e poi si vedrà insomma in base a quello che sarà l'evoluzione del quadro, se ritrovarlo per la gara infrasettimanale con lo Spezia o se aspettare a quel punto il fine settimana successivo con la Lazio. Però sicuramente tre partite le salta Juan Cuadrado. Su Arthur viviamo la giornata, perché esatto, è una situazione che va monitorata costantemente, quotidianamente, in base alle sensazioni del ragazzo, che fino all'altro giorno, parola di pirla, aveva molto dolore, e quindi va valutato in base a quello che sarà il decorso giornaliero. Se una mattina si sveglia con meno dolore, viene analizzato, certo, viene capito meglio, e eventualmente vengono fatti dei test in campo. Però al momento la situazione va vissuta alla giornata. E Dybala e Ramsey, ecco, si sono allenati parzialmente in gruppo, vanno verso la convocazione entrambi per la gara di dopodomani con il Porto. Però è chiaro che, come dicevi tu bene, Albi, la condizione è quella che è, e quindi al massimo per la panchina, e magari 15-20 minuti nel caso in cui ci fosse bisogno per testarli. Ovviamente consideriamo sempre il fatto che è una gara di Champions e l'intensità è alta, quindi non serve per quel poco tempo in cui vanno dentro, sempre che vadano al massimo, e certo, quindi non verranno spremuti, ecco, anche perché sono entrambi non importanti, necessari in questo momento, e quindi non si possono perdere di nuovo.
Domani conferenza stampa di Andrea Pirlo, che interverrà alle 14:30. Dico bene, tra l'altro è la prima volta che accade che una conferenza di una gara in trasferta venga insomma,
ci ho messo,
realizzata.
Ci ho messo tre ore a capire tutto, perché poi arrivano le mail, l'allenamento, cosa, poi la partenza. Io non ho capito niente, infatti poi non ho risposto in tempo alla mail di conferma dell'evento. Per fortuna il solerte ufficio stampa mi ha contattato chiedendomi:
ci sei,
ma ci sei per la conferenza? Sì, scusa, non ho capito più niente a un certo punto.
Simo.
Dici benissimo, sì, io vado a memoria, è la prima volta, ma viviamo anche un periodo che è quello che è, e quindi si farà la conferenza stampa come al solito, ormai siamo abituati ultimamente in maniera digitale, qua all'Allianz Stadium subito dopo l'allenamento, che sarà alle 11:45, con il solito primo quarto d'ora aperto ai media, e poi quando andremo via
si inizierà a lavorare seriamente per la preparazione della gara con tutte le prove tattiche del caso, e poi 14:30 conferenza stampa di Pirlo e di un giocatore che ancora non sappiamo dall'Allianz Stadium, successivamente poi nel pomeriggio la partenza da Caselle direzione Oporto per andarsi a giocare, insomma, l'andata di un ottavo di finale che ha il suo peso ma che la Juve deve portare a casa perché è favorita, inutile nasconderlo.
Mi gioco tre nomi: Danilo, Alexandro o Ronaldo.
Bravo.
Così, questi tre come parlanti,
i portoghesi probabili lingua, parlanti. Ecco.
Sì. Ma sui primi due sì, sui primi due
hanno già parlato alla UEFA.
Sul terzo non credo, non lo so, finché non lo vedo.
Anch'io.
Non ci credo mai.
Io ci spero.
Però
ecco.
Sui primi due sì. Sì. Ottima opportunità, soprattutto Danilo che
anche secondo me, certo. Però ci potrebbe anche parlare Alexandro. Sì, ultimamente, ed è certamente tra i due il più in forma. Per quanto riguarda la difesa, sempre rimanendo in quel reparto, chi ti aspetti in mezzo? Al netto delle parole di Pirlo, che devono ancora arrivare, evidente.
Questa è una bella domanda. Mi aspetto il ritorno di Bonucci dal primo minuto, anche se qua cito una battuta di Andrea Agnelli di qualche tempo fa, ha portato fortuna in tribuna sullo Sgabella do Porto, magari verrà riproposto, ovviamente è una battuta solo ripercorrendo, insomma, quello che era stato l'episodio fortunoso, insomma, che poi portato la Juve a vincere, tra l'altro col gol di Piazza lì sì, a Oporto.
E Dani Alves anche.
E Dani Alves, sì. Mi aspetto Bonucci in campo. E sul compagno di reparto qualche dubbio in più, perché Chiellini comunque in marcatura su Osimhen ha fatto il suo, però ha fatto tanti errori dal punto di vista tecnico, non vorrei ci fosse un calo di lucidità perché comunque ha giocato tanto ultimamente, invece De Ligt come al suo solito ha fatto bene, quindi si candida quantomeno per entrare in forte ballottaggio, certo, con Chiellini, e per il resto della formazione non c'è grossa scelta perché sta acciaccati, chi non sta bene, chi resta a Torino. Bisogna fare i conti con tante assenze.
L'ultima, prima di salutarti, lasciarti alla tua amatissima cena, ti chiedo, Simo, ma questo Porto...
Poi ci dici cosa mangi.
Esatto, poi con calma. Però dicelo, mi raccomando, con tatto. No, questo Porto, ma rischia di mettere in difficoltà la Juve, perché al sorteggio tutti felici, contenti, fuochi d'artificio. Poi alla fine, andando a guardare, è una squadra che prende pochissimi gol in Champions... è una squadra che è seconda in Portogallo, vabbè, reduce da tre pareggi in campionato, però è una squadra che in Champions forse si rianima un pochino come ha fatto la Juve, che è uscita prima nel girone.
Sì, va detto che un po', no, quantomeno guardando quello che è lo storico di quest'anno, se non sbaglio il Porto ha avuto come avversario il Manchester City, che è stato, sì, riguardando la partita, una casualità, insomma, che abbia segnato poco o niente al Porto. Perché di occasioni ne ha avute tantissime, e poi Olympiacos e Marsiglia, che non, certo, sono proprio, no, due corazzate, ecco, questo va messo in conto, però sì, è una squadra che si sa difendere, che io mi immagino farà questo tipo di partita, anche perché lo 0-0, l'1-0 sono comunque risultati che a livello casalingo, quindi quantomeno non subire gol, poi ti permettono di venire a giocare l'andata con buone chance, ecco, perché insomma il gol tuo poi vale doppio per gli altri, quindi sì. Credo che sarà questo tipo di partita che è un po', no, quello che a volte soffre la Juve, quindi una squadra chiusa, dover riuscire a metterla in difficoltà con buone trame, soprattutto rapide trame, e ultimamente la Juve l'abbiamo vista abbastanza lenta nel giro palla, e quindi mi aspetto questo tipo di gara con il pallino del gioco in possesso della Juve, quindi difficoltà da dover arginare, perché comunque la Juve ha, insomma, dal suo lato i favori del pronostico, sì, quindi il Porto si metterà lì in attesa, sapendo anche che è un punto di forza quantomeno in Champions League la fase difensiva.
Grazie Simo, ti risparmio il menù della cena e ti lasciamo andare.
Vabbè, dai.
Meglio così, me lo tengo per me.
Addietta,
non addietta, sapete, sì, che vi perdete.
Benissimo, ciao, grazie, Simo, davvero. Ciao, Simone, di noi. Ciao, un saluto. Allora andiamo avanti. Prima di sentire Giorgio Micheletti, abbiamo qualcosa, sì, da ascoltare. Sì, note, sì, vocali.
Personalmente non mi è piaciuto proprio come post partita di Pirlo.
Sì.
Da un campione come lui, navigato, onestamente mi aspetto molto di più. Chissà se l'avrebbe fatta Sarri una dichiarazione di questa post partita, cosa si sarebbe detto del nostro ex allenatore. Comunque sono molto dispiaciuto, perché domenica era una partita da vincere, perché era una squadra di schiacciacani di fronte a noi e non si è vinto. Va bene, è un anno così.
Se l'avesse fatta Sarri una dichiarazione così,
ha fatto qualcosa di peggio, peggio prima, ma anche alla Juve mi ricordo qualche dichiarazione. E a sinistra chi faccio giocare, ti ricordo?
Cherubini.
Cherubini.
Vabbè, cioè, ma scherzava, dai.
Scherzava, ma alcune cose si possono. Su alcune cose si può scherzare in casa, su altre cose.
È vero.
Secondo me un pochino.
Non è piaciuta quell'esternazione. Qualcosa da ascoltare rapidamente prima di andare da Giorgio?
Da Napoli, io direi di non mollare assolutamente nulla in campionato, perché sono convinto che vinceremo il recupero quando ci faranno giocare la partita con il Napoli, soprattutto dopo la sconfitta di domenica, e avremo uno scontro diretto che potrebbe portarci tranquillamente a 2 punti a giocarci il campionato. Quindi certo, non bisogna iniziare a non commettere più degli errori come quelli dell'ultima partita, e soprattutto dobbiamo sperare di recuperare il prima possibile Arthur, perché secondo me in questo centrocampo risulta un giocatore fondamentale. E niente, per mercoledì dobbiamo essere fiduciosi e cercare di magari di chiudere già la qualificazione. Un abbraccio.
Grazie davvero. Giorgio Micheletti, buonasera. Tra poco recuperiamo il collegamento con il collega. Ce l'abbiamo? Giorgio.
Eccoci. Ciao Giorgio.
Ciao, ben ritrovati.
Ti ascoltiamo.
Buonasera, ben ritrovato.
Sei d'accordo? La Juventus ha finito i suoi bonus per quanto riguarda questo campionato e la rincorsa comunque. Ecco, tu pensi sia ancora possibile? Sì, sulla carta sì, è evidente, però... visto il ruolino di questa squadra,
fattibile, ecco.
Fattibile è ancora fattibilissimo tutto. L'importante forse è cercare di trovare una continuità di risultati che forse è un pochino mancata. Se parliamo della partita di sabato, tranne l'episodio del rigore che secondo me è stato visto perché era Napoli-Juventus, fosse stata Chievo Perugia non l'avrebbe guardato nessuno, né al VAR né l'arbitro. Sì, quella era una partita nata per finire 0-0, quella di
sì,
sabato. E oggi probabilmente il mondo juventino direbbe cose completamente diverse, con delle critiche decisamente più leggere nei confronti di Andrea Pirlo. Io credo comunque che la Juve abbia ancora la possibilità di fare qualcosa di importante all'interno di questo campionato, ma credo che superato, se si supera il prossimo turno di Champions, al campionato si può guardare in un altro modo, in funzione di quello che sarà se si arriva ai quarti. Ecco, perché poi da lì credo che si potrebbe magari cercare di pensare un po' di più alla Champions e non al campionato.
Sì, forse per la prima, no, non per la prima volta, ma insomma è qualcosa che ti capita solo se riesci a ottenere certi risultati in Europa. Fino adesso il girone insomma è stato chiuso alla grande, il primo posto davanti al Barcellona. Io ti chiedo, Giorgio, si può spiegare con la tipicità di questo campionato il fatto che Pirlo sia 9 punti indietro rispetto a Sarri e 17 rispetto alla ultima Juve di Allegri? Questo campionato molto livellato, senza picchi in cima alla classifica, ma neanche in fondo. Oppure, secondo te, ci si può allarmare per un ritardo? Comunque 3 partite no. Di ritardo iniziano a essere tante.
Io ci aggiungo un'altra considerazione. Direi che questa è la logica evoinvoluzione, nel senso che il vantaggio che ha sempre avuto la Juve in questi 9 anni è andato gradatamente scemando,
sì,
per 2 motivi di fondo probabilmente. Il primo, che la Juve, restando come blocco più o meno analogo, subisce l'usura del tempo. Il secondo è che gli altri, stufi di subire schiaffi a tutto spiano, hanno cercato di ridurre la distanza. Prima di fare questo conto, vediamo il recupero col Napoli come va a finire, quando ci sarà, perché in quel conto va tenuto quello. Il fatto che ci siano punti di differenza nei confronti di altri va bene ora, perché siamo in un momento di interregno, sì, ma se alla fine centri determinati risultati, nessuno si ricorda più che questa è una Juve che ha fatto meno punti di quella o di quell'altra.
Sicuro.
Senza dubbio. Per quanto riguarda il momento particolare, questo nervosismo, no? In casa Juve, Paratici, Nedved, quel video un po', ecco...
Rubato, diciamo le cose come stanno.
Esatto, quella il momento particolare, che ovviamente è figlio anche degli stadi vuoti, no? il fatto che Pirlo dica nel post partita, questa cosa non piace moltissimo ai tifosi, se fosse successa una cosa così a noi, il rigore, ecco, non
se ne sarebbe parlato per
chissà quali polemiche ci sarebbero. Come ti spieghi in generale questo momento?
Se parliamo di nervosismo da Coppa Italia del martedì, io credo che sia stata una bellissima occasione persa per sottolineare a tutta Italia che una volta, e dico una volta, esisteva lo stile Juventus, perché martedì sera non si è certo fatto onore a quello che una volta era lo stile Juventus, ma credo che lo stile Juventus sia finito con l'avvocato Gianni e il fratello Umberto. Da lì in poi quella che era veramente la plomb Juventus si è un pochino perso da tutti gli altri interlocutori. Se ci si riferisce invece al nervosismo nato per le sconfitte, per i rigori sul VAR, ripeto, secondo me se non era Napoli-Juventus sabato, quell'intervento di Chiellini, che è un intervento che Chiellini fa in modo piuttosto ripetuto, mi sembra di aver visto da qualche parte dei conti fatti da dei notabili e dei notai del calcio che sono andati a spulciare quanti rigori ha fatto in quel modo Giorgio Chiellini, mi sembra che sia una un modo di giocare nell'area di rigore tipica di Chiellini. Però aggiungo, per quello che mi riguarda, manate di quel tipo secondo me dovrebbero essere guardate sempre in qualunque partita. Manate di quel tipo in area di rigore ce ne sono 35 a partita. Fischiamo 35 rigori? Interviene 35 volte il VAR? Secondo me no. Secondo me è intervenuto sabato perché era Napoli-Juve. Ribadisco il concetto.
Sì, chiarissimo. Giorgio, ti volevo chiedere se secondo te l'Inter ha qualcosa in più del Milan al netto del punto in classifica. Poi c'è il derby domenica, quindi insomma ci sarà subito la possibilità di un controsorpasso oppure di allungare.
Ne ha più di una cosa, secondo me, l'Inter rispetto al Milan. Innanzitutto ha una panchina decisamente diversa, sì, nel senso che è quantitativamente maggiore. Ha un allenatore che mentalmente è abituato a lavorare per vincere, non per centrare obiettivi, sì, ma per vincere. Ha un ambiente che, pur essendo più in difficoltà, però ha un ambiente che ha un obiettivo ben preciso. Cerco di spiegare questa assurdità che ho detto. Elliot ha la voglia di far lucidare il marchio Milan per poi poterlo ripiazzare. Suning ha l'obbligo di trovare come finire questa stagione, perché poi, con tutte le vicissitudini del governo cinese, si farà da parte. È più pressante, è più chiaro, è più vicino quello dell'Inter che non quello del Milan. Sì. Queste tre son tre cose importanti, due prettamente calcistiche e una prettamente societaria, che ha l'Inter rispetto al Milan. Ma non è detto che serva per vincere, perché poi il campo, che è cassazione per tutto quello che si dice, per tutto quello che si fa nel mondo del calcio, può dire cose diverse. Io non fossi stato nel Milan non avrei fatto andare, ammesso non concesso che ci vada, Ibrahimovic a Sanremo. Ecco, questo non l'avrei fatto fare.
In effetti, ad esempio.
Sì. In effetti sì. Ma pensi che lasciamoci andare Giorgina, però Ibra effettivamente anche, cioè, per tutte quelle serate, perché poi una comparsata si può anche fare, però effettivamente può alla lunga poi distogliere, distrarre più che distogliere.
Soprattutto perché parli comunque di un giocatore che ha un fisico eccezionale, lui recupera anche nell'arco di 2 ore.
Sì.
Però comunque sia è un giocatore che quest'anno ti ha fatto vedere che qualche problemuccio fisico l'ha avuto, per cui in un momento di stagione dove ritornano anche le coppe europee, dove c'è comunque questa successione di partite importanti, mi pare che dopo l'Inter il Milan abbia, se non ricordo male, la Roma, per cui non è che sia proprio leggerissimo il calendario dei rossoneri, per cui sono convinzioni mie. Io credo che ci siano momenti e momenti per fare cose.
Sì.
È 46 anni che faccio il giornalista nel mondo del calcio, non ho mai visto nessuna società permettere a un suo giocatore in questo momento di stagione di fare una cosa del genere. Ecco, tu facevi riferimento a Ronaldo, ma Ronaldo ci è andato una sera per 20 minuti, Torino da Sanremo è più corta che Sanremo-Milano, ma sì, poi soprattutto sì, non sono sì. tutte le sere.
È vero, appunto, è una vero. Sola, una esatto. sola. Per poi, una parte della stessa.
Poi sai, ricordate. C'è il compromesso con Giorgina, che va benissimo, invece Zlatan fisso ogni sera, insomma, può essere un fattore, no, sul campionato.
Cioè, io credo che Ronaldo a Sanremo con la gentile compagna fosse rientrasse nell'opera del marketing calcistico che l'operazione Ronaldo comporta sì, all'interno sì, del mondo sì. Juve. L'invito di Ibrahimovic a Sanremo credo che sia fine a se stesso, non è stato obbligato o imposto al Milan, non aggiunge niente al Milan, aggiunge qualche cosa a Ibrahimovic dal punto di vista economico,
qualche
sicuramente
soldino, sicuro.
Ma per il resto credo che sia più dannoso che utile,
anche perché non credo che canti un granché Ibra, a occhio e croce non mi sembra,
no,
un
credo che neanche presenti in esatto. modo particolare,
no,
devo
no,
dire.
No. Ma io sono sicuro che non ci perderemo niente di quell'appuntamento di Ibra Sanremo,
magari Lukaku nella seconda puntata così
Giorgio grazie davvero,
testa a testa una puntata a lui e una puntata
esatto.
a Lukaku,
esatto.
un brano ciascuno. Una puntata e una testata
Una puntata e una testata sarebbe l'aberrazione di una delle ultime eredità della nostra tradizione televisiva, culturale sì. e canora dell'Italia.
Esatto.
Facciamo questa contaminazione anche così, così abbiamo veramente abiurato tutto quello che era il nostro passato.
Esatto,
che,
tocchiamo
no,
il fondo.
No.
Giorgio, grazie. Giorgio Micheletti, sempre un piacere per noi averti qui in collegamento. Andiamo verso il notiziario sportivo, poi note vocale da ascoltare, l'ospite che andrà a arricchire l'ultima parte di terzo tempo, il mister di cui abbiamo parlato.
Nome non l'hai ancora fatto,
è
tiro
tanto
lì,
da
tiro
leggere,
lì,
lo tengo lì.
Non spoilerare.
Rimanete con noi.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ultima parte insieme di terzo tempo, ultima mezz'ora, mezz'oretta da trascorrere verso le 21. Note vocali, qualcosa da ascoltare, Davide.
Buonasera Alberto, buonasera Marco, Cristiano dalla Svizzera.
Ciao.
E che dire, abbiamo perso due volte purtroppo a Napoli, la prima in campo e la seconda con la perdita di Cuadrado. Abbiamo preso un'altra brutta botta, perché due giocatori come Arthur e Cuadrado non averceli in questa fase, diciamo, importantissima della stagione è una bruttissima tegola. Detto questo, diciamo che la stagione potrebbe ancora darci tante soddisfazioni, perché oltre alla Supercoppa comunque siamo in finale di Coppa Italia, anche se manca tanto. Battere l'Atalanta sarebbe veramente comunque un bel fare, e potremmo fare molto bene in Champions, e non voglio aggiungere altro per quanto riguarda la Champions, perché non si sa mai. Quindi cerchiamo di guardare avanti, prendiamo una partita alla volta e speriamo in una grande gara del Milan domenica, che faccia fuori i cartonati e ci riporti in corsa, ecco, tutto qua. Buona serata e tante belle cose, ciao.
E grazie,
non l'avevo considerato,
anche a te.
Ma qui noi nel derby dobbiamo tifare Milan? Tu che dici?
Dico che stiamo a vedere, insomma.
Non lo so.
Un pari comunque toglierebbe
un pareggio,
punti a entrambe
non è male,
le squadre.
Forse un pari, io non me la
penso
sento
che
di
sia
tifare
questo,
Milan.
Ecco il modo di vedere, ecco, di affrontare anche questa parte terminale della stagione. Terminale, insomma, questa rincorsa che credo sia ancora nell'ordine delle cose, ecco,
sì,
si possa fare. È
ma
chiaro che
lo vedi,
non può più sbagliare.
Ma no, te lo vedi Chiellini, Buffon che vanno ad allenarsi convinti che non, cioè, è chiaro che lì, secondo me, l'impresa sono ancora convinti di riuscirla a fare. Secondo me è ancora possibile. È chiaro che non ti puoi permettere neanche più il minimo errore. Al prossimo errore, ciao, ciao scudetto. Diventa un ciao scudetto proprio.
Allora, le parole di Barzagli, hai letto qualcosa
sì.
per quanto riguarda la sua intervista a Twitch?
Ho spulciato qualcosina sul canale tematico della Juventus,
certo.
Twitch, sì, sì, sì.
Su Twitch, allora, la Juventus di Pirlo, ho visto due partite sulle 300 che ci sono state, mi sono escluso dal calcio in questo periodo perché non avevo bisogno, insomma si è disintossicato un po' Barzagli, vabbè. Ho visto quella con l'Inter in campionato e in Coppa, vedendo i risultati e qualche highlight. Ogni tanto devo dire che la Juventus è cambiata molto nell'ultimo mese, lo si nota dai risultati, perché prende meno gol, perché l'ultima partita l'ha decisa un episodio. Ci sta a perdere a Napoli, così mi sembra una Juve trasformata. Questo processo di trasformazione credo che abbia anche a che fare con lo stesso Barzagli, no? Che lo scorso anno, se ricordi, fece l'allenatore, fu allenatore della difesa.
Sì,
credo
sì,
che
sì,
per
sì.
un giocatore, ad esempio, come Cuadrado, l'abbiamo detto più volte, ecco,
sì, sì,
sia stato determinante.
Probabilmente sì, perché sono quelle astuzie, quelle minuzie che solo chi ha calcato quella zona del campo per anni.
Lui è uno dei professori della
difesa. Lui,
no?
Lui sì, lui, poi, lui è una cattedra in difesa. sì, è stato un peccato che non si era poi potuto rimanere. probabilmente anche lì con il rapporto con Sarri non era al top, ed è un peccato. Mi chiedo cosa fa in questo periodo che non segue più il calcio. Tanto tempo da dedicare, chissà cosa.
Anno sabbatico. Anno sabbatico. Chissà, periodo. Sì, allora, in Italia la difesa, dice, si vince con la difesa, lo dicono le statistiche, se un allenatore è intelligente lo sa, può piacere o non piacere, magari ci sono delle eccezioni, perché questo è un campionato strano, bello perché è aperto, ma però la difesa conta molto, questo non abbiamo dubbi che sia così. De Villale e De Ligt, allora, sono due giocatori che avranno un gran futuro, spero nella Juventus, sono internazionali, giovani, possono migliorare, stanno imparando tanto da due mostri come Giorgio e Leo, e questo fa la differenza. In campionato italiano, dice poi Barzagli, che aiuta a migliorare molto nella fase difensiva. Negli anni la Juventus ha il futuro assicurato.
Questo sicuro, futuro assicurato, però anche con Chiellini così, insomma, diventa difficile.
È un presente andare, garantito.
Hai un buon presente con De Ligt, Bonucci, Chiellini, e poi hai un ottimo futuro con Demiral, che, ecco, se si conferma su questi standard, sicuramente diventa uno dei centrali difensivi titolari del futuro della Juventus. E con De Ligt è una bella coppia.
E poi parla
la famosa Dede.
Parla anche di Pirlo. Ci siamo visti a Torino, lo sentivo molto convinto di fare allenatore. Ognuno poi ha il suo percorso. Penso che sia il più invidiato d'Italia da tutti i colleghi.
Effettivamente
dice Barzagli di Pirlo.
Perché con così poca esperienza, beccarti la panchina della Juventus alla prima esperienza in panchina non è da tutti. Invidiato sì, però anche le pressioni che sono su Pirlo non ci sono su tanti altri allenatori, perché dopo 9 scudetti consecutivi hai un certo tipo di pressioni che secondo me né Conte né Pioli né tanti altri hanno.
Da un mister all'altro, Luciano Bruni, buonasera, grazie di essere con noi, ben ritrovato.
Benvenuto, buonasera.
Buonasera a voi.
Grazie mister, ma ha ragione Barzagli che dice che Pirlo sia il più invidiato d'Italia da tutti i colleghi?
Beh, l'allenatore della Juventus non è una squadra qualunque, per cui sicuramente sarà invidiato, benevolmente, certo, parlando, diciamo.
Chiaro. Come giudica il lavoro di Andrea Pirlo per quanto riguarda questo campionato? Comunque strano, l'abbiamo sottolineato, per una Juventus che sta rinascendo sotto molti punti di vista.
Beh, ovviamente è fresco del mestiere. Fare l'allenatore non è come fare il calciatore, questo è ovvio, dico una cosa scontata. Ci vorrà tempo per capire anche tante cose che non si capisce quando siamo calciatori, per cui, e comunque al di là di questo sta facendo secondo me un buon lavoro, si vede la squadra che insomma gioca a calcio, sa stare in campo, ha portato qualche innovazione, ad esempio i terzini che vanno dentro il campo, insomma l'abbiamo visto tutti, dai. Secondo me può far bene, diamogli fiducia, diamogli meno pressione, anche perché insomma ha già vinto comunque un trofeo, per cui è già in ballo per un altro, insomma dai, purtroppo siamo alla Juventus, bisogna vincere, non è che si nasconde dietro un dito, no? Lo sappiamo benissimo tutti quanti, è obbligato.
Mister, io le volevo chiedere, abbiamo discusso tra di noi ma anche con dei nostri colleghi sull'evoluzione del suo gioco, il gioco di Pirlo, è iniziato in un certo modo molto fluido, adesso nelle ultime partite con le 6 vittorie consecutive sembrava aver trovato una certa solidità anche difensiva, un certo equilibrio anche a centrocampo, magari un pochino meno fluido, però insomma che ha ottenuto degli ottimi risultati. Lei come ha visto questo tipo di giocare di Pirlo? È cambiato rispetto all'inizio della stagione?
Ma è cambiato e migliorato, poi durante l'arco di un campionato ci sono alti e bassi, ci sono condizioni varie, e poi non dimentichiamo che ci sono anche gli avversari a volte, no? Che si allenano in settimana per trovare le contromisure a delle soluzioni di gioco che ovviamente studiano, gli allenatori studiano, vedono le partite che sono state già giocate, per cui vanno preparati. Gli allenatori italiani sono i più bravi, non è che noi abbiamo la scuola famosa in tutto il mondo, quindi questo guardate lo Spezia, guardate le squadre diciamo che sono di fascia inferiore, che stanno facendo molto bene anche interpretando un calcio bello, piacevole, per cui molte volte non si tiene conto tanto degli avversari e dei meriti anche degli avversari quando magari le prestazioni non sono nella consuetudine.
La sua Juventus, mister Bruni, vince un Viareggio nel 2010, questo lo sappiamo. Sì. Là in mezzo c'erano tanti bei giocatori, Marrone, Riaudo, solo alcuni, sono insomma Alcibiade, ovviamente Ciro Immobile, che ricordiamo benissimo.
Diciamo che il 50% di quel Viareggio l'ha vinto lui facendo 10 gol.
Ce lo ricordiamo, io ho seguito, si giocava al
Chisola, allenatori sono bravissimi, soprattutto quando hanno questi tipi di giocatori. Ecco. Certo. Questo giochino bisogna buttarla dentro, e Ciro la buttava dentro.
Parecchie volte. Io c'era anche Pinsoglio, io questa cosa adesso...
Sì, esatto.
Se l'aspettava
Marrone,
in prima squadra.
Fausto Rossi, Iago Falche.
Beh, una bella squadra.
Bella squadra, no, quella lì.
Non era una brutta squadra, sì.
Ma Pinsoglio anche lì aveva quel carattere da uomo spogliatoio, è un po' il Beniamino di tutti i compagni che aveva, che
aveva 19 anni all'epoca.
Sì, è sempre stato un ragazzo straordinario, gioviale, sempre pronto allo scherzo, uno che faceva gruppo. Ciro era un pochino più orsacchiotto, diciamo.
Vedeva la porta abbastanza, Ciro.
Però ragazzi, sotto porta era micidiale. Io le chiedo... Anche quando calciava male faceva gol.
Sì, è vero. Ha la sensazione che comunque la prenda, la porta l'inquadra. Sì. Poi magari non
io
segna.
Dicevo, ma fa sempre gol. Ma è guarda vero. Questo, calcia, la schiaccia, la calcia male, riesce a fare gol lo stesso. Faceva dei gol rocamboleschi con la palla che rimbalzava perché il portiere non ci capiva niente.
È vero. Ma avrebbe avuto lo stesso impatto sulla Serie A rimanendo la Juventus?
È la stessa evoluzione magari di carriera la Juve.
Chissà.
Ma questo sai... Chi lo sa?
Chi
però
può dire,
io sinceramente ovvio. Quando fu ceduto, così il mio pensiero era quello di non essere proprio d'accordo di cederlo definitivamente. Non so se fu ceduto al Genoa, non mi ricordo.
Se lui passa dal Genoa.
Commentai poi questa cosa e ho detto: ma si va a cercare tanti stranieri quando abbiamo un ragazzo così in casa, voglio dire, io l'avrei tenuto. Poi insomma, è andato dove è andato, ha fatto il suo. Adesso ha trovato una dimensione importante, credo che finirà proprio da laziale la sua carriera.
Sì, 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 la sensazione è quella. Io le chiedo un giudizio, visto che lei è specializzato anche sui giovani che sono stati lanciati in questa stagione da Pirlo, ce ne sono parecchi, anche più del solito. Dragosin, Frabotta, lo stesso Fagioli di cui si parla tanto a centrocampo.
Sì,
secondo
che
lei è
che
giusto
c'è
che una esatto, è giusto che una squadra lanci giovani a prescindere, sì. È giusto che trovino spazio magari solo quelli bravi. Un giudizio su questi giovani lanciati da Pirlo.
Sai, esordire e giocare nella Juventus non è cosa facile.
No.
Bisogna essere molto ma molto bravi, per cui se questi ragazzi sono stati buttati dentro, non credo che l'allenatore abbia, come si suol dire, le fette di prosciutto negli occhi. Se hanno giocato vuol dire che hanno delle qualità e molto probabilmente hanno anche un futuro.
Sì.
E comunque condivido il fatto che bisogna buttarli dentro, perché ahimè in Italia ci sono troppi, senza nulla togliere agli stranieri che sono bravi, però bisogna anche un po' valorizzare il nostro prodotto, che ovviamente poi ne beneficia anche la nostra nazionale.
Certo.
No?
Mister, un livornese come lei, che ne pensa di questa assenza prolungata di Massimiliano Allegri dal calcio? Che conta?
Beh, si riposerà, non è che, voglio dire, non è che stia così male anche se non lavora, no? Si è preso un annetto di ferie, si farà qualche
siamo già a due.
Giro, anche sul lungomare di Livorno, a me molto caro. E poi riprenderà, ovviamente ambirà una squadra importante e chi lo sa, forse in Italia, forse, non lo so.
Ma lei pensa che ci sia stato un cambio di rotta storico quasi nel scegliere Pirlo come allenatore per una Juventus che insomma...
Ad Assari sicuro.
Beh, da Sarri a Pirlo sì, però proprio scegliere un allenatore debuttante per una squadra come la Juve, che soprattutto quest'anno non poteva permettersi passi falsi, è una scelta di rottura e coraggiosa anche.
Beh, una scelta molto coraggiosa, però diciamo dettata anche dal fatto della conoscenza della persona.
Certo,
no?
certo.
Credo che oltre a valore tecnico, che è stato un grandissimo giocatore, e ha avuto altrettanto dei grandi allenatori dove lui ha potuto diciamo apprendere tante cose, da poi farle sue, elaborarle. E trasmetterle sul campo è stata una scelta, sì, tra parentesi azzardata, però nello stesso tempo secondo me ha pensato molto tutto al profilo generale della persona,
certo,
oltre sì, che al valore sì, tecnico, al valore umano, insomma tante cose che e le qualità che ha, insomma, dai.
Ultima cosa, lei che è stato campione d'Italia con quel Verona nell'85, un miracolo sportivo.
Tra l'altro commento... sta giocando, sta per iniziare, sì, è iniziata diciamo la partita 0-0 ancora, Verona-Parma.
Ecco, un commento su Juric, è Paro tra l'altro, un ex bianconero, il suo assistente, su questo campionato.
Un commento, sta facendo molto bene, si sta ripetendo, si sta confermando, nonostante abbia venduto ovviamente i giocatori dell'anno passato del Verona, quelli che sappiamo sono andati via, hanno fatto un buon bottino di incasso, diciamo. Si sta confermando, vuol dire che la mano è la sua. È stato diciamo un allievo per tanti anni di Gasperini, e si vede, perché Gasperini lo ritengo un grande allenatore, c'è del suo lì. E Juric comunque a livello caratteriale è un altro allenatore che sul campo ci sa fare.
Se lo aspetta su una grande, su una panchina di una grande a breve, perché se ne parla anche in chiave Napoli.
Ma sicuramente è un allenatore che avrà mercato, ovviamente ha fatto dei risultati, sta facendo dei risultati, che non è che abbia dei giocatori come hanno le grandi squadre.
Vero, vero.
Per cui il merito soprattutto va a lui, sicuramente.
Mister, grazie davvero.
Sempre un piacere.
Luciano Bruni.
Grazie a voi, un piacere mio.
Grazie davvero.
Buona serata.
Un saluto.
Buona serata a voi.
Una intervista, insomma, che ha preso in considerazione praticamente la carriera di Luciano Bruni, e in mezzo ci abbiamo messo la carriera di tanti giocatori e tanti, appunto, personaggi in grado di essere, in un certo senso, no, aderenti alla vita di Luciano Bruni.
Sì.
Cosa ricordi in particolar modo di quella primavera lì? Oltre a Ciro Immobile, quello che abbiamo detto. Era un calcio, vabbè, non c'era la seconda squadra, non c'erano le seconde squadre,
esatto.
E si faceva fatica comunque a vedere dei giocatori a fare quel giro lì, no? Perché poi c'è stata l'infornata, l'abbiamo detto, post 2006, e poi quella fu una squadra effettivamente in grado di dare tanti giocatori alla Serie A e anche qualcosa alla Juventus.
Sì, è vero, è vero. Diciamo che poi... Io mi sono sempre chiesto, questa è una domanda che ogni tanto ho rivolto anche ai nostri ospiti, come mai dal 2006, insomma da quegli anni lì, poi non c'è stato un giocatore dalla primavera in pianta stabile in prima squadra, che è qualcosa che se tu vai all'estero non esiste, cioè Inghilterra e Spagna mi riferisco, che sono i campionati di riferimento ad oggi, però è incredibile che una squadra come la Juve, che tra l'altro sul vivaio investe e punta tantissimo, vivaio prima solo primavera e under, adesso anche under 23, e lo vedi con le operazioni di mercato, cioè quest'anno, quest'estate, con il mercato dell'Under 23.
Perché credo che quel campionato, l'Under 19, sia troppo differente rispetto alla Serie A. L'Under 23, che ovviamente sappiamo bene che sia il campionato di Serie C.
È già un livello intermedio, diciamo. Diciamo che l'Under 23 è lo step tra la prima squadra e la primavera.
È un campionato dove si prendono anche le botte.
No, impari a giocare categoria, impari a giocare con la primavera,
certa
ragazzi.
Esperienza.
Ce lo raccontavano anche dei dirigenti della Juve, che campionati di primavera non è paragonabile a quello della prima squadra. L'Under 23 lo è, chiaramente sei due livelli sotto, però inizi già a giocare trasferte, inizi a beccare...
E non giochi solo con parietà,
esatto,
anche con gente più
inizi
grande.
Con le vecchie volpi che ti danno due stecche dopo due minuti, no? Per farti capire subito come va la vita. No, detto questo, è vero che è stata un'infornata, è stata una stagione importante, quella lì,
sì.
Viareggio
comunque,
sì, ma anche poi i giocatori. Alla fine poi il fine ultimo della primavera è sì... vincere trofei, ma anche poi costruire dei giocatori, e lì ne hai costruiti tanti.
Sì.
Peccato Iago Falk, era un giocatore sul quale avrei puntato tantissimo da ragazzino, invece poi adesso infortuni, però non si è mai confermato a certi livelli.
È vero. Allora, ciao popolo juventino, dico che a Pirlo ha fatto bene, insomma, a parlare di quel rigore. Ci scrive un nostro amico Angelo dalla Germania. Allora, poi secondo me molti tifosi, dice Massimiliano da Liverpool, hanno frainteso le parole di Pirlo. Qualcuno ha bisogno di qualche ripetizione. Vabbè, insomma, l'interpretazione.
Leggetela come volete, però è importante che se ne parliamone insieme. C'è chi può essere d'accordo o meno, ma l'importante è parlarne.
E poi un altro errore che molti tifosi fanno è il paragone con la scorsa stagione e quella di due anni fa, visto che le situazioni sono completamente differenti.
È vero,
è proprio perché sono differenti che uno fa il paragone. è chiaro che in termini di paragone ci deve essere.
Esatto.
Tre allenatori differenti in tre stagioni, una dietro l'altra.
Comunque ogni stagione va paragonata a quella precedente.
Tu, sì, non tu è... puoi anche prendere la prima stagione di Allegri e paragonarla con questa, lo puoi
esatto,
fare.
Esatto, esatto, esatto. Detto questo, questa qua è la stagione alla 21esima giornata peggiore nei punti in classifica degli ultimi 9 anni. Cioè con i 9 scudetti nessuna squadra era arrivata a questo punto dopo la 21esima giornata. Chiaramente poi vedremo cosa succederà, però nulla è compromesso. Diciamo che lo scudetto, la corsa è complicata, sei indietro ma ce la puoi fare, devi, non devi sbagliare.
Più niente, effettivamente, soprattutto
terzo minuto,
con, l'approccio, con l'approccio alle, alle partite. Allora, in difesa anche tu ti aspetti la presenza di Bonucci, con chi?
Sì, Bonucci sì, Sgabello no, con chi non lo so. Con chi siamo sempre alla nostra
Bonucci
questione?
Chiellini.
Uovo gallina, Bonucci Chiellini o Bonucci De Ligt? Io forse Bonucci Chiellini.
Se sta bene Chiellini, gioca
secondo
Chiellini,
me anche,
credo.
Secondo me anche.
E poi,
anche perché la Champions, secondo me, quelli intesi come i vecchi, ci tengono forse in maniera un po' più particolare. Non lo so, è una sensazione mia.
Tra poco la Juve del lunedì con sì. Antonio Paolino e Luigi Schiffo. Continuate a seguirci, 340-54-25-324. Abbiamo l'esito del sondaggio per quanto riguarda la domanda.
Intanto, se vuoi,
che
io ti leggo
posto.
Le formazioni, visto che è iniziata da 3 minuti. Verona-Parma, siamo ancora 0-0 ovviamente. Sepe, Conti, Bani, Osorio, Gagliolo in difesa. Per il Parma, Grassi, Kurtic, Kučka e poi Caramo, Cornelius e Gervinho là davanti, tridente. Invece per il Verona, Silvestri in porta, Lovato, Günther, Mert, Cetin. Poi Di Marco, Ilic, Tamese e Lazovic e poi davanti Baracca e Colley con Lasagna. Termina l'offensivo.
E questa è la formazione, il tipico 3-5-2 per quanto riguarda, sì, insomma, tra l'altro la prossima settimana la Juventus giocherà di lunedì.
Sì, giocherà di lunedì contro il
primo
Crotone,
night,
no?
Contro il Crotone in casa.
Che
seguiremo
il
pre-partita qui su Terzo Tempo. Allora, siamo giunti al termine di questo appuntamento. Fondamentalmente, insomma, il polso della situazione, molti ci credono, però
sì.
Ovviamente la Juventus, come l'abbiamo,
diciamo che
abbiamo evidenziato, non può più sbagliare.
Obbligo di crederci e divieto di sbagliare. Questi sono i due ordini che arrivano dalla scuderia Juventus.
E poi il nostro amico Matteo ci dice De Ligt e poi qualcun altro, non importa chi, per quanto riguarda la difesa. E che non sia davvero ancora una volta Bonucci, Bonucci, perché comunque l'esperimento, possiamo in chiusura, ma com'è andato l'esperimento De Ligt? L'esperimento, insomma. Il tandem De Ligt,
difesa hanno tenuto, quella sbracciata è costata tanto, ma insomma poteva capitare a chiunque. Quello è stato, secondo me, proprio un episodio sciagurato per come è arrivato, e poteva capitare veramente a chiunque. Quindi comunque, secondo me, De Ligt e Chiellini insieme, prova superata.
Decisamente, l'assortimento non manca. Magari anche attraverso le parole di Andrea Pirlo scopriremo domani quali saranno le indicazioni sulla base delle scelte.
14:30 la conferenza stampa.
Siamo giunti al termine, seguiremo tutto ovviamente nella giornata di domani, sì. Per quanto riguarda appunto questa conferenza stampa verso la sfida contro il Porto Aldo Dragao. Rimanete con noi, la Juve del lunedì. Buonasera.
Ciao.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco-nero.